Amici di Tecnica Arcana, ma soprattutto pattuglie della stradale di Tecnica Arcana, buonasera.
Buonasera, siamo oggi un puntata on the road.
Puntata on the road sperimentale, diamo un minimo di contesto. Il sottoscritto era a Milano per lavoro e sta valutando una serie di ammodernamenti al parco tecnico audio di Tecnica Arcana, ma esclusivamente basato su AliExpress. Anzi, vi dirò di più, ho nel bagaglio un mixer USB e un po' di roba per modernare anche gli studi originali di Tecnica Arcana, e adesso vanno di moda, forse l'avete visto su YouTube, quei microfoni a clip per fare interviste, cose al volo, semplicemente per microfonare una persona che poi parla in realtà di fronte a una telecamera, e non ho resistito alla tentazione di provare uno di questi microfoni, ma appunto da AliExpress per la modica cifra di...
Tra 3 km prendi l'uscita A26 verso Genova, tra...
Appunto, e questo
alla modica cifra di 3 km.
Esattamente, no, abbiamo con piacere che introduciamo, è anche il primo episodio dove abbiamo l'intelligenza artificiale che partecipa direttamente alla trasmissione.
Ed è l'unica intelligenza che partecipa alla trasmissione.
Ed è sicuramente l'unica intelligenza che partecipa alla trasmissione. Comunque, quindi stiamo provando questi microfoni, sto registrando proprio con un laptop così e vediamo un po' come si sente. Se la cosa è accettabile, peraltro piove a dirotto e Google vi farà sapere esattamente dove siamo e ci facciamo una chiacchierata, la condividiamo con voi. Se non siete fan di Tecnica Arcana,
diventatelo.
Diventatelo, però sappiate che questo non è l'episodio migliore per iniziare ad ascoltarci. Andate sull'ultimo, nel quale analizziamo i fallimenti. So invece che senz'altro a qualcuno fa piacere sentire la nostra voce. Peraltro io continuo a ricevere feedback, ringrazio che addirittura chi ha scritto su Tecnica Arcana, la mail tecnicarcana@gmail.com, mi sono completamente dimenticato di andare a controllare, però un pomeriggio ho controllato, ho risposto, c'erano 2 o 3 mail e mi ha fatto grande piacere, ho ricevuto commenti su Strava di ascoltatori, scusate, non ho nulla a portata di mano, scusate se non faccio nomi perché siamo in macchina e sono col computer, non ho fatto il tethering al telefono. E anzi, sentite i contributi molto importanti di Google che ci tiene aggiornati su dove dobbiamo andare. La situazione è molto interessante perché stiamo già raccogliendo anche un po' di argomenti. Ad esempio, ho riscontrato un po' di interesse su approfondire il discorso macchine elettriche, macchine ibride, che è una cosa che potrebbe in futuro accadere. Stiamo naturalmente preparando anche un po' di argomenti da trattare nei prossimi episodi. Questo per dirvi, anche se questo, ripeto, è un episodio estemporaneo, pur più per fare un esperimento e per provare questo nuovo setup, che però in viaggio non è male come idea da portarsi in tasca. Peraltro sono fatte come le cuffiette true wireless, no? Quindi ci sono, c'è un cofanetto con la batteria, si ricaricano mentre stanno nel cofanetto, e è un piccolo trasmettitore USB-C che si può collegare sia al telefono che al computer. Bene, Francesco, io devo essere sincero, ieri sera ero in albergo a Milano, ho aperto, pur sapendo, pur avendo già visto qualcosa, ho aperto il telefono con YouTube per guardare una cosa prima di andare a dormire e ho trovato proposto il trailer della serie di Fallout. Non so se hai...
No, non ho avuto modo di guardarla. Io le uniche cose che guardo sul telefono quando non riesco a dormire sono gli indiani che scavano le case nella sabbia.
Ma veramente, era fantastico. Ne ho visto qualcuno. E no, non è esattamente il mio genere. Io solitamente ieri sera comunque ho guardato questo trailer che credo fosse nuovo perché mi sembrava recente. Vi assicuro, oggi ne parlavo in ufficio, ma sono tutti giovani, non possono capire l'amore di vedere scritto Brian Fargo presenza e sentir partire la musica degli Ink Spot. Ecco, la prima cosa che devo dire, vi ripeto, non siamo preparati, non posso fare un'analisi punto per punto. La prima cosa che mi ha fatto veramente un grande piacere è sentire I Don't Want to Set the World on Fire, che se non ricordo male è la musica del secondo Fallout, quello ancora isometrico, quello ancora di è il mio Fallout. Avevo l'Xbox 360, ho Fallout 3 a casa anche, ma credo di averci giocato un paio d'ore, superato la creazione del personaggio, andato a scuola, perché il personaggio di Fallout 3 è un ragazzino che cresce rapidamente. È assolutamente interessante. Parlavo con Alessandro Martellotta, che se ci ascolta saluto caramente, con il quale avevamo fatto l'episodio di Bioshock, che quando sia Bioshock che Fallout saranno usciti e li abbiamo visti, bisognerà fare un episodio mediatico su queste cose. Devo essere sincero, fra Fallout e Bioshock ho più speranza per Fallout, prima di tutto perché è una serie TV. Fallout secondo me si presta molto bene alla serie, perché era enorme già come gioco, ha una mitologia, aveva già coi primi due giochi una mitologia assolutamente enorme. Era però allo stesso tempo un gioco secondo me molto basato sull'ambientazione e sui personaggi più che sulla storia, perché chiaramente essendo un gioco di ruolo poi alla fine cioè le quest erano la parte principale, cioè la storia deve essere costruita, però i dialoghi, i personaggi erano assolutamente fantastici. Mi sembra fatto molto bene, non benissimo, cioè non mi sembra una serie ripeto, non so nulla sul budget. Gli effetti speciali sono ottimi, ma non a livello di film, chiaramente. Mi è piaciuto proprio tanto lo stile, e non sono convinto ancora, non so ancora esattamente la storia, ma trovare il ritmo di dramma e umorismo che c'era su Fallout non sarà una cosa facilissima, ma ho grandi aspettative.
Ma Carlo, se all'ascolto ci fosse qualcuno come me che è una capra ignorante, io non lo conosco Fallout.
Ok.
Fammi un po' un excursus, okay, di cosa parla il gioco, che anni parliamo.
È molto semplice, parliamo qua penso 2070, una cosa del genere, poi bisognerebbe vedere.
No, intendevo l'anno di uscita del gioco.
Ah, l'anno di uscita del gioco credo che fosse...
A grandi linee, non è che voglio sapere.
Allora, è senz'altro ancora, penso fine degli anni 90. Chiedilo a Google. Chiedilo a Google.
Ehi Google! No. Ehi Google! Di che anno è il videogioco Fallout?
1997, in base al sito Wikipedia. Fallout, a post-nuclear role-playing game, meglio conosciuto semplicemente come Fallout, è un videogioco di ruolo sviluppato e pubblicato da Interplay Entertainment nel 1997-PC. Per saperne di più, cerca il link nell'app Google Home o nell'app dell'assistente Google.
Fantastico, fallo. No, adesso sarà fallo. Farà fallo per tutta la serata. Quindi ha detto 96?
97.
97. E allora, il gioco appunto era un gioco di ruolo isometrico, con peraltro una creazione dei personaggi abbastanza abbastanza importante, abbastanza innovativa. Credo non ti interessi sapere esattamente i meccanismi di gioco, ma...
No, bisogna conoscere la storia a grandi linee.
Allora, la storia è assolutamente... Io potrei parlare per... Quanto tempo abbiamo? 1 ora e 6 minuti. È un universo alternativo in cui la tecnologia non si è mai... cioè, si è evoluta, ma non... ma è rimasta relativa agli anni 50 americani, quindi le macchine hanno magari macchine volante ma che sembrano macchine degli anni 50, la tecnologia atomica è stata miniaturizzata e quindi è la fonte principale, cioè altro che ultracondensatori, altro che batterie al litio, ci sono mini reattori nucleari praticamente ovunque. E la cosa interessantissima è che per come è costruita è tutto basato sul fatto che non è stato mai inventato il transistor.
No.
Quindi tutta la parte di miniaturizzazione elettronica non è mai avvenuta, tanto che la tecnologia ancora va a volare. Il famoso Pip-Boy, che è uno smartwatch grosso come tutto un avambraccio, proprio perché manca la parte di miniaturizzazione. E, per farla breve, in un'escalation nucleare con la Cina, il mondo viene devastato da testate nucleari, non il governo degli Stati Uniti, ma in realtà un'azienda privata, poi d'accordo con il governo degli Stati Uniti, chiamata Voltec, e principale fautore di tutta una serie di linee di tecnologiche, creò negli Stati Uniti una serie di Volt, cioè di rifugi atomici sotterranei, con l'idea di salvare la popolazione. Lo compravi il tuo spazio come compravi un appartamento, erano colonie di fatto, e in realtà poi si scopre che alcuni di questi erano esperimenti sociali anche molto crudeli, non so, ricordo il Volt dove erano tutti uomini con una sola donna all'interno o viceversa, non ricordo, Volt dove si cercava di ricreare un ecosistema agricolo all'interno del Volt. Però l'idea era questa, di preservare l'umanità attraverso questi rifugi fino a quando il pianeta fosse pronto nuovamente ad accettare la vita. E quasi tutte le serie, almeno quello che ho giocato io, iniziano proprio con un Vault Dweller, cioè con un cittadino di uno dei Vault che per un motivo o per l'altro viene mandato fuori. Nel primo c'è un chip di purificazione idrica che non funziona, viene mandato a cercarne un altro, e da qui si crea tutta una mitologia, perché la cosa che in realtà i Vault Dweller non sanno è che la maggior parte della popolazione è rimasta fuori, e gli animali sono rimasti fuori, con i risultati che ci possiamo aspettare dal punto di vista sia delle mutazioni, ma anche si vede nel trailer una specie di zombie pistolero, quello è quello che tecnicamente si chiama Ghoul, scusate, che è un umano mutato.
Fra 2 chilometri usa qualsiasi corsia per prendere l'uscita.
Fra 2 chilometri fa un po' quello che cazzo vuoi. Un Ghoul che sono praticamente umani semi-mortali, completamente sfigurati, ma anche refrattari a qualunque forma di malattia e anche credo di mortalità biologica. E niente, è un mondo molto affascinante. I giochi erano strepitosi, non saprei come altro definirli, enormi prima di tutto, ma poi strapieni di easter egg, riferimenti ad altri giochi, a cultura popolare. E naturalmente ci sono anche altre persone che non erano nei Volt ma che sono sopravvissute, addirittura i rimanenti si vedono delle armature power armor di ispirazione, se vogliamo, warhammeresca, che sono due fazioni che le utilizzano, una delle quali è ciò che è rimasto dal governo degli Stati Uniti. molto interessante, molto, molto originale in una storia comunque, molto originale nella struttura di una storia comunque del dopo bomba, che poteva essere un po' trita, invece riesce a, proprio con la, con l'evoluzione della civiltà, in maniera anche sotto un certo punto di vista civile, scusate la ripetizione, a uscire un po', e riesce a uscire, gli riesce a mantenere, a uscire dai crismi del dopobomba di Ken il Guerriero, no? Dove solo violenza, dove comunque anche il rifiorire della civiltà deve essere per forza sotto un pazzo, più o meno pazzo, comunque sotto una prospettiva di guerra costante, perché c'è, cioè nel 41esimo millennio c'è solo la guerra, tipo appunto Warhammer 40.000.
Ma scusami, ti faccio una domanda. Nel trailer della serie, per caso si vede un uomo su un giroscopio al quale vengono, perché parlavi di armature tipo Warhammer, sì, al quale vengono innestati parti metalliche per farlo diventare un...
Lo sai che non ricordo, ti ripeto, l'ho guardato ieri sera mentre mi addormentavo, non ricordo questa parte. Dal punto di vista della tecnologia cibernetica, all'inizio c'erano, nei primi Fallout c'è già tantissimo, andiamo da robot con un cervello umano, e quindi di fatto sono umani in un supporto totale artificiale, ci sono cyborg tipo appunto con protesi, cose del genere, ci sono animali cyborg, addirittura Cyberdog è proprio una struttura, cioè è una struttura di parte cane, parte macchina, ma addirittura col cervello che poi puoi cambiare per aggiornarlo.
No, te lo chiedo perché recentemente ho visto su Facebook un video di questo tipo qui, ma ne ho guardato pochi secondi e poi l'ho skippato.
Può essere, non ricordo, potrebbe essere anche solo la fase di vestizione su un'armatura, su una di queste power armor del Brotherhood of Steel, e gli altri sono, come si chiamavano, Enclave, I penso. Comunque molto interessante, ci piacerebbe sapere cosa ne pensate, se avete aspettative. Io sinceramente sto aspettando con grande trepidazione anche, oh mamma mia, non mi viene Severance, quello del... l'hai visto?
No.
Serie TV di nuovo, di questo su Apple TV, capisci a me, di un mondo, questo sì che è un po' distopico, dove un'azienda sviluppa una tecnologia che di fatto è, credo, basata sull'impianto di un chip, dove la persona che entra al lavoro si dimentica di quello che succede fuori e viceversa. Tu entri al lavoro e è come se fossero due persone separate, sei sempre tu, però non sai chi è dentro, non sa cosa succede fuori e viceversa. Non solo è particolarmente interessante in un mondo in cui è difficile trovare un bilancio fra lavoro e vita privata, ma è proprio molto interessante ed è bellissimo. Lo sto aspettando con grande trepidazione, anche se poi naturalmente cercando di ridurre l'uso della televisione il più possibile, è difficile che riusciamo a vedere qualcosa. Abbiamo provato a vedere un'altra cosa che a me piacciono le ucronie, piacciono tantissimo le storie alternative. Abbiamo provato a vedere For All Mankind, All Mankind di nuovo, poche settimane prima della missione Apollo 11, o comunque abbastanza vicino al raggiungimento da parte degli Stati Uniti d'America dell'allunaggio, i russi li anticipano e vanno sulla Luna. Quindi immaginiamo quello che è nel nostro collettivo la, non so, a me viene in mente la canzone di Arion sull'allunaggio, dove questo ragazzo va in giro e vede tutti i bar, in tutte le televisioni, tutta la gente che guarda l'allunaggio, che succede ancora, ma sono i russi ad andare sulla luna. E
un po' come The Man in the High Castle.
Sì, sì, beh, un po' meno drammatico, perché chiaramente adesso, fino a dove sono arrivato io almeno, c'è solo l'allunaggio, poi mandano la prima donna nello spazio.
Ma non facciamo spoiler.
No, vabbè, non so nient'altro. L'ultima cosa che ho visto è Nixon, che vuole avere anche lui le donne nello spazio, ma mia moglie non piace particolarmente, quindi ci siamo un po' arenati, ma abbastanza bello anche questo, è senz'altro un concetto piuttosto interessante. Stai guardando qualcosa di interessante in questi
giorni? No, ultimamente no, anche perché ti dico la verità che la sera andiamo a dormire abbastanza presto e non abbiamo guardato serie televisive. Se devo essere sincero, non mi ricordo neanche. Forse l'ultima serie che abbiamo visto era La Ruota del Tempo.
Che non so di cosa
sia. È una serie fantasy.
Oh. Ah, ma è Shannara?
No.
No, vabbè.
No, è tratto da una serie di romanzi che credo si chiami proprio La Ruota del
Tempo. Ah, Wheel of Time, sì, ne ho sentito parlare, ma non so di cosa. No, sai come sai benissimo. Il fantasy non è il mio pane quotidiano. No, da questo punto, peraltro, oggi un collega mi stava dicendo, e devo assolutamente investigare, perché mi sembra impossibile che non ne abbia mai sentito parlare, del gioco di Blade Runner che gira su SCAM VM, quindi sull'emulatore di avventure testuali punte clicca, per intenderci quella di che fa girare tutte le avventure della Lucasfilm, parlando di giochi meravigliosi, ed è una cosa che mi ha lasciato un po' colpito, perché non l'avevo mai sentito nominare, e niente, dovrò verificare assolutamente nei prossimi giorni che sarò a Savona di vedere.
Invece, se non l'hai mai visto, ti consiglio Is Dark Materials, che no, è La Bussola d'Oro, la serie TV basato sulla serie di libri della Bussola d'Oro.
Credo di aver visto il film, quello con l'orso polare.
Il film l'abbiamo visto insieme.
Probabilmente, pensate quanto tempo fa, non c'era piaciuto.
No, a me era piaciuto molto.
Non mi ricordo. C'era piaciuto solo chi era la moglie di Tom Cruise.
Ah sì, adesso non mi sfugge.
Ma come si chiama? Mamma mia. Vabbè, comunque c'era lei, no?
Sì, sì, c'era lei. E la serie TV è molto carina.
Ottimo, ottimo. No, invece stamattina mi sono svegliato molto, molto presto. Sono andato a fare, abbiamo l'ufficio molto in centro a Milano. Sono andato a fare una corsa che poi è diventata una mezza maratona intorno a Parco Sempione, dal Castello Sforzesco, e stavo ascoltando l'ultimissimo, alla mattina mi sono svegliato, episodio di Behind Bastard, che forse l'ho già citato, è un podcast americano molto, molto interessante, di i più grandi bastardi della storia, e naturalmente c'è già stato Elon Musk, c'è già stato Bill Gates, assolutamente, sto parlando naturalmente di bastardi che possono essere di interesse per gli episodi di Tecnica, per gli ascoltatori di Tecnica Arcana. L'episodio su Henry Kissinger era 8 ore, su 6 episodi. E oggi c'era Steve Jobs, che ho apprezzato particolarmente. Era naturalmente la sua bastardaggine, era più che altro legata alla relazione che ha avuto con dipendenti, amici, o come diremmo noi, finti amici, e con un po' e naturalmente la famiglia, con la storia abbastanza famosa della relazione combattuta con travagliata, più che combattuta, con la figlia Lisa. Molto interessante, senz'altro lo consiglio agli utenti meno simpatizzanti Apple, ma anche quelli più, in realtà quelli simpatizzanti, perché vabbè, è storia, da quanto...
Suppongo che ci sarà anche Zuckerberg.
Allora, Zuckerberg non lo ricordo così, cioè, è un podcast che ho iniziato, diciamo, quando era già iniziato, quindi non ho, devo essere sincero, non li ho ascoltati tutti. Di alcuni sono andati indietro. Bill Gates mi ha un po' rovinato la gioventù, perché io da ragazzino avevo il mio idolo era Nolan Bushnell, cioè il fondatore dell'Atari. Ricordiamoci che nel ragazzino, negli anni 70 e inizio anni 80, questo tipo di informazione arrivava attraverso le riviste. In modo particolare per me era Videogiochi, la prima credo di averla comprata nel 1984, quindi pensate, negli Stati Uniti c'era già stato il grande crash dei videogiochi dell'83 e i videogiochi stavano cominciando ad arrivare in Italia.
No, io ricordo soltanto le prime riviste di videogiochi che ricordo erano
Zap e The Game Machine, esatto. Stiamo parlando di quasi 10 anni, no, 10 anni dopo no, però
5-6 tutti, ah, abbondanti.
E niente, quindi avevo imparato, probabilmente all'epoca Bushnell aveva già venduto a Warner l'Atari e non sapevo che è stato il mentore di all'epoca non lo sapevo, il mentore di Steve Jobs.
Ah, di Steve Jobs.
Di Steve Jobs, e in realtà poi comunque Steve Jobs lavorava all'Atari e ha sfruttato conoscenze di Wozniak, il famoso bonus di, cioè dovevano rifare il gioco di Pong riducendo i componenti la cifra per farlo era $700 che hanno diviso, ma poi a Jobs avevano dato un bonus di 5.000 che se l'è tenuto. Questa è una cosa di ripetuta la Behind the Bastard, ma sull'episodio invece di Steve Jobs, scusa, di Bill Gates, io ero cresciuto e quando facevo anche corsi di informatica raccontavo un po' la storia dei due sistemi che erano chiaramente il Mac e il... Non credo parlassi di Linux, forse sì, senz'altro citavo Unix, ma la... un po' di, perché era una domanda che veniva spesso se quando si parlava di sistemi operativi, se il Mac era un sistema operativo, cos'era la differenza, e non riuscivo a trattenermi sul fatto di citare anche Park e Palo Alto Research Center di Xerox, dove di fatto la prima vera interfaccia grafica su un computer che funzionasse era stata realizzata. Alto si chiamava computer, e però raccontavo, no, cioè per me Bill Gates era comunque il ragazzino self-made che con una mossa anche geniale, nel senso che il DOS non era stato scritto ma era derivato da un sistema operativo esistente, e era riuscito a intrufolarsi, a avere un'offerta, credo la raccontassi con l'idea di avere una fee fissa per diciamo verso IBM, per proporre, cioè di essersi posto come la scelta conveniente per fra gli altri player che erano, credo, DR-DOS e non mi ricordo il terzo, devo essere sincero. S2 arrivò molto molto dopo, e quindi di metterci in una situazione dove IBM aveva il vantaggio di poter, cioè aveva vantaggio a spingere su DOS. E invece scoprì che la madre di Bill Gates sedeva in un board in cui c'erano anche dei board member di IBM, e quindi gli ha dato un calcio nel culo. E questo m'aveva, ricordo delle, era una cosa che non ho mai, cioè, sono arrivato dall'infanzia a non so, un anno fa in cui ho scoperto questa cosa qui.
Tanto ricordiamo che l'MS-DOS equipaggiava anche il Trader G7.
Stiamo cazzando?
No.
No, racconta questa cosa qua.
Allora, adesso poi lo cerco, magari lo mettiamo come allegato. ma io ho un ricordo abbastanza nitido di una scena in cui partiva il sistema operativo del Trader G7 e c'era la scritta MS-DOS.
Ah, fantastico. Trader G7 è un robottone anni 80, ricordiamolo ai giovani.
Giovani.
Ma peraltro giovani per quelle poche statistiche che... Allora, io non ho praticamente nulla di statistica, a parte il conteggio dei download, assolutamente anonimo. Però credo Spotify, da qualche statistica, siamo 100% maschi e fascia di
inspiegabilmente
e fascia di età 35-50, mi sembra, quindi siamo un branco di vecchi, quindi non credo, spero che non ci sia bisogno di spiegare cos'è il Trader G7. O come raccontava la sigla, come cantava la sigla, Trader G7.
Trader G7.
Molto interessante. E d'altro canto, stavo notando in questo periodo, confrontandomi con colleghi più giovani, quanto pervasiva è ormai l'intelligenza artificiale anche nel mondo personale. Ci sono persone che utilizzano, ma sappiamo anche, abbiamo qualche amico che ormai Bing è diventato un faro nella Bing nel senso di Copilot, con termini un pochettino più attuali, ma quello che era la chat di Bing, che poi è un'implementazione Microsoft di ChatGPT, anche lì una storia particolarmente interessante che varrà la pena poi di sfociare verso poi magari un episodio monografico di come una cosa che si è nata chiamandosi OpenAI è diventata quasi poi dominio personale di Microsoft. E, ad esempio, e forse questo è un cambio di paradigma importante, o forse è un declino di Google come motore di ricerca, ci sono un sacco di persone che le ricerche le fanno direttamente con Copilot o con l'account OpenAI di ChatGPT, è piuttosto interessante. Io, che sono sempre piuttosto refrattario all'adozione, ma anche all'adorazione della tecnologia, tendo a essere abbastanza prudente. Poi ho, diciamo, 30 anni di esperienza con i motori di ricerca, sto dicendo forse una cosa 90, sì. 20 anni facciamo di esperienza con i motori di ricerca, mi pavoneggio anche di riuscire a trovare cose introvabili, però effettivamente stiamo facendo anche un po' di esperimenti con il sunto di Teams. Cioè fai una call, se tu attivi la trasmissione, Teams è la piattaforma col nome più stupido possibile, anche perché poi se fai un gruppo di persone che può collaborare si chiama team e dici questa idiota conversazione, no dai, magari facciamo un team su Teams, però è lo sistema di co-working, di remoto, di videoconferenza, c'è un po' di tutto, poi integrato con SharePoint, integrato con tutta la roba Microsoft. E se registri, la trascrizione che peraltro è interessante perché funziona abbastanza bene, se attivi la registrazione puoi avere la trascrizione, ma non sappiamo ancora poi quanto sia prudente dal punto di vista della privacy. Mi sembra di aver capito che è garantito da Microsoft che queste informazioni non escono anche in fase di training, quindi il sistema non impara dalla tua conversazione, perché è molto rischioso. Questo è il problema principale nell'adozione aziendale dell'intelligenza artificiale. Uno, il plagio, chiamiamolo così, cioè sono comunque le intelligenze artificiali fanno training su testi scritti da persone. Anzi, lo scenario in cui l'intelligenza artificiale fa training su test scritti dall'intelligenza artificiale viene presentato giustamente, credo, anche come la possibilità di fare poisoning, cioè quindi di creare un mondo che è completamente senza base dalla realtà e che quindi può distruggere l'utilità dell'intelligenza artificiale, ma di fatto c'è il grande dibattito sulla proprietà intellettuale. E l'altro invece è, tanto che sentivo oggi, che gli account business di ChatGPT, di Copilot, anzi si parlava di Copilot, quindi dell'offerta Microsoft, include la protezione legale, cioè hai possibilità di avere supporto in caso di controversia legale. E l'altro è proprio poi il rapporto dei dati che tu inserisci, perché se fai una call confidenziale con un cliente, vuoi naturalmente che la call sia registrata, diventa difficile poi, cioè devi essere certo che rimanga fra voi, fra l'azienda e il cliente, ma anche semplicemente una telefonata fatta su Team clamorosa è una cosa che vuoi che rimanga privata. E qui è un po' diverso dal mondo cloud, perché tu puoi dire sì, ma allora anche con Skype potevi pensare o con SharePoint o con Google Drive, comunque Google ha accesso alle tue cose, ma qui non c'è la funzione intrinseca di... è ovvio che devi fidarti di Google, ma in quel caso ci sarebbe un dolo, nel senso se ti pubblicano le tue slide o i tuoi documenti è chiaramente una violazione della privacy, mentre invece l'intelligenza artificiale di base vive sull'apprendimento, sulle cose in cui si fa esperienza. Quindi perché è molto interessante ad esempio il sunto, no? Cioè tu fai una delle cose più odiose di un dei meeting è fare il recap, no? Avere il segretario che ti fa le minute della call, lo puoi chiedere di farlo a Teams, praticamente a Copilot.
Comunque io lo trovo una funzione abbastanza interessante.
No, interessantissimo, c'è un po' di prudenza per le cose che dicevo, perché chiaramente credo che contrariamente a come stiamo andando, anche qui un'apertura dei sistemi e una garanzia di trasparenza è il modo migliore per aumentare l'adozione e la fiducia verso questo tipo di sistemi di intelligenza artificiale, perché sicuramente la possibilità di avere un aiuto sulle cose in cui sì, sono più noiose, e se l'intelligenza riesce a capire anche solo gli argomenti e le decisioni prese, che è una cosa che si pensi è pazzesca, però l'aiuto da avere un canovaccio di un sunto, di un recap, di una call di 2 ore e magari modificare quei due o tre errori o integrarla con cose importanti che magari non sono state recepite dal sistema, a doverla scrivere da zero, soprattutto se magari poi non riesci a farlo immediatamente per motivi di tempo, non è capitato spesso di avere una conferenza una dietro l'altra, e la fai la sera, magari non ti ricordi, cioè di sbobinarci la registrazione quando c'è.
Ma poi ad esempio io penso anche che una cosa che per me può essere importante, un dato che per me può essere importante, per te magari non lo è, quindi anche se a seconda di chi fa il recap assume aspetti diversi, no? Può prendere direzioni diverse, le cose importanti non possono non essere simili. Credo che un'intelligenza artificiale sia del tutto neutra e quindi
dovrebbe dal punto di vista che senz'altro non dovrebbe scendere nel dettaglio, ad esempio fra me e te, o fra cosa è importante per un cliente, cosa è importante per un fornitore. Chiaramente c'è questo elemento di apprendimento che non è super definito, quanto soprattutto in questo contesto, perché insomma un po' di polemiche anche dal punto di vista artistico, anche Dall-E, Midjourney, che queste cose vengono chiaramente alimentate dalla presenza in rete, ma sai, il fatto che sia leggibile da un bot, da uno spider, non vuol dire che sia assimilabile dal punto di vista legale, quindi sarebbe curioso, forse la prima applicazione dovrebbe essere l'intelligenza etica, che si va a leggere anche, cerca di capire anche in terms and conditions, e magari si limiti alle licenze open. Comunque è un fenomeno sicuramente affascinante, e credo che l'intelligenza generativa, ben prima di altre cose, è senz'altro uno dei temi più importanti dal punto di vista dell'uso nel quotidiano. Parlavamo prima, perché hai ricevuto una telefonata di spam, ecco, identificare in maniera univoca o addirittura una cosa che fa in parte Pixel, cioè anticipando Google Pixel, il telefono, avendo una specie di risponditore che ti permette, ma già avere, diciamo, la segretaria che cerca che è in grado di capire se la chiamata che stai ricevendo è automatica o no, e cazziarla senza che tu neanche te ne accorgi. Oggi si faceva uno scenario in cui, quando arrivi a tarda sera, che poi in realtà è una cosa che Google come funzione doveva avere, aveva già, ma non funziona a questi livelli, qualcosa che ti dicesse quale mail sono importanti quando ne hai un botto, anche la divisione, che non so esattamente come funzioni, ma senz'altro ci deve essere, però potrebbe essere anche semplicemente basata sul sender. Google Gmail, il beniamato Gmail, divide fra form, promozioni e il main inbox, non ricordo se c'è qualcos'altro.
Social.
Ecco una... Scusami?
Social, credo.
Social, bravissimo, esattamente. E anche quella, credo che ormai senza gli motori di spam sono senz'altro applicazioni in cui dovremmo riuscire a trovare giovamento. Non lo vedo, devo essere sincero, soprattutto sullo spam non ho visto grandi, continuo a ricevere mail, cioè devo continuare a ricevere spam. Poi c'è anche molto sulla configurazione dei server SMTP, che diventa problematico e alla fine spesso utilizziamo server cloud o SMTP virtuali, per essere sicuri che si possa garantire la maggior trasparenza verso i sistemi anti-spam e che le mail raggiungano l'interlocutore. Però è particolarmente interessante questo aiuto dal punto di vista... Ecco, una cosa, ho fatto un po' di redneck engineering, e mi sembra veramente un mondo di fantascienza, in una casa che assolutamente non è attiva dalla domotica, ma ho il cancello di casa che si può aprire da Alexa e da Google, e praticamente ho acquistato un telecomando del cancello, ma sembra originale, devo essere sincero, peraltro di una marca italiana, che era uno dei cancelli, quello del garage e quello del coso sono centralizzati, abbiamo un telecomando unico, e il telecomando è Nice o Nice, non sono sicuro, perché è comunque un marchio italiano. Ho comprato un telecomandino di ricambio su AliExpress nuovamente per 5 euro, ci ho incollato sopra un dito robotico chiamato Switchbot, e Switchbot ha un hub, il dito robotico è Bluetooth, si collega a internet attraverso un hub Bluetooth Wi-Fi, e dall'app lo puoi collegare ai sistemi, agli assistant, quindi Google. L'ho messo con Alexa, purtroppo il bimbo ha imparato a capire, a dire Alexa open the gate, Alexa close the gate, quindi lo toglierò presto da Alexa. perché si diverte. Poi peraltro va a batterie, con una batteria al litio non ricaricabile di quelle industrial, costa anche 6 euro, quindi cioè, bisogna ed è un po' una rottura di palle da cambiare, quindi bisogna anche ammortizzare su quello. In più c'è la batteria del telecomando, che se il bimbo ci gioca tutto il giorno è meglio. E questo è in un cassetto, e Alexa manda comando
al dito,
alla routine, manda comando al dito, il dito è scritto al pulsante, il pulsante è il normale telecomando, viene semplicemente un telecomando in più che apre e chiude. È comodo perché a volte magari mi dimentico, esco dal cancello quello con la maniglia solitamente, però a volte è comodo, fino a quando mi è venuto, io a casa abbiamo Alexa come principale hub di automazione, abbiamo due luci, la luce di fuori e poco altro, la luce della televisione, sono le cose da pigro, no? ti sei dimenticato di spegnere, abbiamo una lampada a pavimento che alla sera utilizziamo parecchio, ti dimentichi di spegnere quella e di accendere la luce dietro la televisione, cioè la cosa, guardiamo la televisione, ne spegne una e accende l'altra, e cose del genere. Nulla di.
Invece ti faccio una domanda sul dito elettronico perché mi interessa.
Aspetta, scusami, lasciami finire la cosa assolutamente di droga. È che adesso ho paura di avere ancora le cuffie. Vuoi sentire? Infatti, lasciatemi spegnere le cuffie Bluetooth, perché mi è venuto in mente, anche se non abbiamo nessun device fisico di Google, di provare a attivare l'assistente vocale, che per motivi di non so esattamente perché, cioè non sono paranoiato, da non credo che Google ascolti in continuazione, mi mandi l'ads targetizzato su perché ha ok Google in ascolto perenne, ma l'ho attivato in realtà per una cosa ridicola, perché ho lo speaker waterproof nella doccia di dell'IKEA Vaperb, quello piccolino, che lo uso per ascoltare musica o i podcast mentre mi faccio la doccia, e non ha il pulsante del volume ed è una cosa odiosa. Cattiva IKEA, veramente un design flaw, solo un pulsante unico per accendere e per spegnere. E allora ho detto vabbè, accendiamo, perché è difficile a volte se ascolti un podcast o la musica e sei già bagnato e sei già dentro cambiare. Allora ho detto vabbè, mettiamo la cosa per, cioè, ho spaccato un sistema che era potenzialmente molto sicuro semplicemente per cambiare il volume nella doccia. Da lì mi è venuta l'idea di attaccare il dito meccanico anche a Google, e cioè diventa, è una scemenza, ma ti sembra di essere in un mondo veramente di fantascienza, cioè tu ti avvicini a casa e peraltro con le cuffie a conduzione ossea, quindi già con un look, no, le cuffiette dentro l'orecchio, con un look un po' dalla Forge, di quasi da
Next Generation,
quasi cyborg, di dire ok Google, open the gate. E noto che ci mette tanto a fare il decoding, non so se perché è sul rete cellulare, ma mi sembra molto più lento di Alexa a rispondere, ma open the gate. In più ho scoperto, bonus, che almeno con Podcast Addict gli puoi dare comandi che tu daresti sulle cuffie, quindi quando c'è la pubblicità nei podcast, più o meno so quanta pubblicità c'è per ogni tipo di podcast, posso dirgli Google skip forward 2 minutes e mi salto tutto il blocco pubblicitario, mentre invece credo si possa personalizzare, però di default ad andare avanti premendo il pulsante sulle cuffie, che poi un doppio clic va di 30 secondi, quindi devi, per andare 2 minuti devi schiacciarlo 6 volte, 2 volte, perché è doppio clic, ed è interessante. Cioè sto vivendo in un mondo in cui oggi a Parco Sempione potenzialmente c'era gente che mi sentiva, anzi senz'altro qualcuno mi sentiva, c'è talmente tanta gente che corre a Parco Sempione, bellissimo, veramente neanche si salutano, tradizione dei runner salutarsi, ma cioè, poi giri come un criceto in gabbia, quindi la gente che io oggi ho fatto 5 per fare una mezza, per fare 20 km, sono cioè due, 1,5 km dall'albergo a, al parco, al castello, e poi è 3,6 km per ogni giro, ne ho fatti 5 giri. Beh, non è che ti saluti in continuazione, e qualcuno senz'altro ha sentito varie volte, perché ascoltavo Behind the Buster che ha circa 2 minuti e mezzo di advertisement, e peraltro gli unici che fanno advertisement in Italia è Serravalle e l'Outlet.
Ah.
Quindi ripetevano, c'erano un po' di podcast, perché sulla iHeart Network c'era un po' di podcast, c'era un po' di pubblicità degli altri podcast, e l'unico podcast del network locale era, non so quale sia il network, era l'Outlet di Serravalle. E giuro, queste piccole cose sono delle cose dell'intelligenza artificiale che sono nice to have, non posso dire che cambiano la vita, ma sono carine. Immaginate anche che d'inverno si corre a meno 30, scusate, sì, vabbè, esagerato, a meno 10, a volte anche a meno 20, quindi l'idea di poter usare il telefono dicendo mando un messaggio a mia moglie di buttare la pasta, anche solitamente corro di mattino, è interessante. Mi piacerebbe, e soprattutto Alexa è dura di comprendonio, anche se noi abbiamo l'Alexa bilingue, quindi questo è senz'altro uno svantaggio, dirgli, fare delle cose tipo If This Then That, che è un network di scripting a blocchi, poter dire a un computer guarda tutte le volte che sto arrivando dalla corsa, che poi è sempre lo stesso percorso, quando arrivi a casa comunque fai più o meno sempre lo stesso percorso, quando sono a un minuto da casa apri il cancello, ok, non c'è bisogno manco di dirglielo, e che lui però capisca che la corsa è quindi dai 10 ai 12 km all'ora, magari anche con un certo heart rate che è monitorato, e che lo distingue ad esempio da se sono in bici che lo apra prima, se sono a piedi che non lo apra proprio perché ho più possibilità di farlo manualmente, e se sono in macchina magari anche però di nuovo lo faccia con tempistiche diverse. Questa comprensione di concetti molto facili, che poi è la stessa di dire quali sono le mail che dovrei leggere per primo, secondo me è di grande interesse per il quotidiano. Scusami, ti ho interrotto sul dito.
No, volevo sapere, può schiacciare un bottone solo o ne può schiacciare anche due?
Allora, no, è fisso è fisso su una rotaia, è un dito che va solo su e giù, ha due modalità, quello pulsante, quindi che schiaccia sempre il dito, e quello invece interruttore, che è un po' una contraption, infatti per quello che dicevo redneck engineering, immaginati un interruttore tipo quello della luce, ma sì, non con relè, no? Quindi che lo schiacci di sotto per accenderlo, lo schiacci di sopra per spegnerlo, in quel caso lì, perché in modalità pulsante schiaccia e rientra, e rischiaccia, se tu lo fai andare un'altra volta lo schiaccia di nuovo, che è quello che io ho per il cancello, perché è un pulsante solo, che non è uno switch che ha due modi. E invece nella modalità interruttore devi attaccare un adesivo all'altra parte, perché da un lato lo schiaccia e poi fa un movimento leggermente diverso per ritirarsi indietro l'altra parte, per ritirarlo su quando ha finito, e quindi per avere tutte e due le posizioni. È un po' un accrocchio, l'avevo comprato pensando di utilizzarlo per creare una specie di smart thermostat fatto in casa. In realtà è molto più facile comprare uno smart thermostat, peraltro questa è una cosa, consiglio tecnico arcano di Francesco verso di me, e l'ottimo Netatmo, che è purtroppo ha un difetto, è made in France, peraltro con e-ink display per minimizzare i consumi, mi ci trovo molto molto bene. L'unica cosa che mi spaventa, ma tu non credo utilizzi l'interfaccia web, io adoro l'interfaccia web, è un'interfaccia meravigliosa, la stanno è end of life a marzo 2024, l'ho visto oggi, l'ho notato oggi, e peraltro devo essere sincero, alla fine non uso più le funzionalità intelligenti che capisce l'inerzia termica della casa, perché comunque poi tende ad accenderlo troppo a partire, cioè l'idea era, gli dico voglio avere 20 gradi, 21 gradi di quando mi sveglia alle 7 di mattina, ma per avere 21 gradi si deve accendere alle 3 di mattina, abbiamo deciso che preferiamo risparmiare un po' sul gas e controllare in maniera un pochino più manuale, e al mattino magari non ci abbiamo 21 gradi, qua a metà giornata ce l'abbiamo un po' di più. Ricordiamo che su Warriga quest'anno abbiamo avuto fino a meno 25, quindi è un po'
no, proprio un bel posto.
Sì, questa facile ironia. E è veramente, veramente buono come sistema, molto affidabile. Abbiamo avuto ieri è arrivato un messaggio dicendo che sarebbe andata via la luce per 3 ore, si è ripartito, anche lo switchbot, perché con lo switchbot ho anche controllo di temperatura in altre camere. Purtroppo a me piace sperimentare, quindi ho termometri, un termometro che pensavo di affiancare, che è di termostato in Netatmo, uno dei termometri più il dito è switchbot. Poi cosa ho ancora? Ho i termometri Xiaomi in ogni stanza, quelli piccolini da 8 euro comprati sul negozio ufficiale, 4 se li comprate su AliExpress, che hanno proprio solo il termometro e l'igrometro, perché l'umidità dell'aria è una cosa importantissima. Cioè noi d'inverno, immaginate, tornando con una pioggia mostruosa in Liguria, immaginate l'inverno avere 19% di umidità, dopo mezz'ora di call non si riesce più a parlare, mezz'ora di conversazione non si riesce a parlare, infatti abbiamo gli umidificatori ovunque, perché è fondamentale. E quelli funzionano di nuovo molto bene, solo che ci vuole anche lì un altro gateway, perché sono Bluetooth. E, anzi, se qualcuno sa un modo magari di utilizzare un telefono come gateway Bluetooth per poterli vedere anche da internet, accetto suggerimento. Sono appunto Xiaomi, vanno con l'applicazione Mi Home e sono molto interessanti. Perché hai qualche idea di applicazione? So che gli amici del museo della Apple ne hanno lo stesso, lo usano per spegnere un router, cioè hanno un router che adesso non so se è nel museo o se è qualcuno che lo usa al lavoro, però hanno un router che magari si inchioda e hanno non so come funzioni, perché se il router è giù l'internet potrebbe essere difficoltoso, o forse un server, non è il router. Comunque è un accrocchio interessante, direi a bassa affidabilità, non è che una cosa che prenderei, non ci metterei uno strumento vitale attaccato a questo, ma è divertente vedere, soprattutto con voi, sconvolgere gli amici, ma come l'hai fatto con Arduino? L'ultimo, chi era? Un nostro comune amico ci fa, come hai fatto con Arduino? È venuto a trovarci a Riga, ma come fai con Arduino? E invece ho tirato fuori il dito robotico. Siamo già quasi a un'ora.
Sì, siamo anche già quasi arrivati.
18 minuti, una pioggia incessante. E quindi direi che, cosa dici? Facciamo. Hai parlato pochissimo, hai fatto parlare solo a me.
Scusami se non mi sono andato a schiantare contro le macchine per partecipare più attivamente al podcast.
Hai ragione. E senz'altro, cioè, il volume è molto alto. Non so se perché parliamo alto, perché c'è comunque una soglia del rumore un po' alto, potrebbe essere un po' distorto. Ascolterò con piacere. Beh, abbiamo scoperto che almeno possiamo fare un'ora di call. Non ho idea se c'è una segnalazione della batteria. Tutto sembra funzionare. È comodissimo avere i due microfoni sulla camicia, sulla giacca, senza doversi preoccupare di essere tanto vicini. Avevo testato la qualità diciamo in studio non è eccezionale, però non è neanche tanto male. E vedremo com'è in mobilità, se è il caso lo rilasceremo. E vi ringraziamo comunque per l'ascolto. È un po' surreale ringraziare per l'ascolto di qualcosa che non sapremo mai se sarà pubblicato. Vedendo dai livelli, e chiaramente considerando che c'è la pioggia, si sentirà un sacco di pioggia, qualche macchina, Google, ma non dovrebbe essere troppo terribile, considerando che questo non è rumore, sono silenziosissimi.
Come dicevi prima, è una routine if then.
Una routine if then, sì.
Se uscirà l'episodio,
sì, esatto,
vi ringrazieremo
if
per
this, aver... then, se l'episodio uscirà, then vi ringrazieremo per l'episodio.
Per averlo ascoltato.
Senz'altro questo rumore che vediamo è il rumore ambientale della macchina e della pioggia, perché su questo sono sicuro sono assolutamente silenziosi, ma sono completamente digitali perché sono wireless, entrano nella porta USB, quindi non c'è nessun rumore, dovrebbe esserci nessun rumore analogico, ma costano anche 10 euro, 15 euro, quindi è interessante vedere. E vi ringraziamo comunque, appunto, vi invitiamo come al solito a seguirci su ovunque è possibile seguire i podcast, vi invitiamo dove è possibile a lasciare una recensione se possibile positiva, in modo da aiutarci senza nessun contributo di altro tipo, ma è un semplice passaparola passivo, perché sembra, io poi non so niente, seguo quello che dicono gli americani, loro lo chiedono e dicono che serve a rendere più visibile il podcast, senz'altro ci fa piacere. Abbiamo visto un sacco di mi sembra siamo a quota 3 su Podcast Addict e quota 5 su Spotify, continuate così, grazie infinite, e lasciate un commento sul sito se volete, lasciate un commento su Facebook.
La pagina Instagram ce l'abbiamo?
Non abbiamo pagina Instagram.
Male.
Ma cosa mettiamo su Instagram? Tu che hai l'ottimo otto che conoscono gli spettatori che hanno visto Tecnica Arcana speciale Halloween su YouTube, con la comparsa del mitico Otto, il French Bulldog di Francesco, che è una star di Instagram con 10.000-15.000?
Credo intorno ai 13.000.
13.000 follower certificati, non comprati, perché non è come la Chiara Ferragni che si compra i follower. Otto è un influencer... onesto e reale, non saprei cosa fare, anzi direi, visto che Facebook poi alla fine lo mantengo principalmente io, se vuoi aprire una pagina Instagram, anzi vi chiediamo di scriverci che cosa dovremmo pubblicare, perché sinceramente un podcast con la pagina Instagram, peraltro un podcast con Spotify è convinto che usciamo ogni mese, c'è scritto una volta al mese, mi ha fatto un piacere. Vedi, abbiamo circuito l'intelligenza artificiale, pensa che usciamo ogni mese. Comunque ragazzi,
vabbè, tanto direi che appena arriviamo ci facciamo un bel selfie, che potrebbe essere la prima foto di Instagram della pagina di Tecnica Arcana.
Va bene, io però questo compito qui te lo lascio e vedremo come, hai naturalmente, non so neanche, se devo essere sincero, non ho pagine fuori dalla mia personale, cioè fuori dal mio profilo personale, non ho, non so neanche come si chiami, non so se con business account, come fai sulla pagina di Otto, cioè sai il tuo e in più puoi accedere anche...
No, non lo so, lo sai che loro che ci pensa...
Ah, ci pensa tua moglie.
Il big boss,
va bene. Ragazzi, siamo quasi arrivati, vi salutiamo, vi ringraziamo, vi auguriamo... stavo per dire una buona serata, per noi è sera, andremo a mangiarci qualcosa, abbiamo voluto condividere con voi il momento festivo di... chiacchierata, soprattutto appunto grazie, non so se l'ho detto all'inizio, ma è grazie allo sciopero dei treni che Francesco,
grazie a Trenitalia,
grazie a Trenitalia, peraltro il treno ci sarebbe stato, però poi controllato dall'applicazione è partito con 20 minuti di ritardo, ma ripeto, la tentazione di un joyride di 2 ore e mezza in macchina e a chiacchierare dopo mesi che non ci si vedeva è troppo grande. Ragazzi, grazie ancora, se siete arrivati fino a qua veramente siete dei sadici e a presto con
l'episodio. Guarda, chiuderei con la signorina del casello che saluta tutti dicendo arrivederci.
Arrivederci!
Avvicinare la carta al lettore contact. Avvicinare la... Prego attendere. Validazione carta in corso. Carta validata con successo. Premere per ricevuta.
Arrivederci. Non dà la mano.
Non saluta.
Vabbè, arrivederci.